Bene. Spegni la luce, Nino. Fa caldo, solo vedere. Già abbiamo qua tutto un termosifone sopra la testa. No, dove vai?
Dietro la porta. Non parlerò mai.
No. Allora, questa sera
parliamo. Perché una volta ci pensava
cena.
Sì, cena.
Ah, è vero.
Molto.
Questa sera parleremo di teologia negativa. Teologia negativa, o come dicevano una volta, apofatica, è quel pensiero che muove dalla presupposizione che una verità assoluta esista ma non sia conoscibile, quindi non accessibile agli umani. Ora, cosa la distingue dalla teologia catafatica, quella positiva? E la distingue il fatto che la teologia catafatica invece suppone che sia possibile, basta pensare a Tommaso, tutta la scolastica, che sia possibile attraverso la logica trarre le verità degli articoli di fede e quindi coglierne la verità soltanto con la ragione, cosa che nella teologia negativa non è possibile. La teologia negativa nega questa possibilità. La teologia negativa dà anche lei per scontato che esista una verità assoluta, che è Dio naturalmente, ma che non è conoscibile, non è determinabile in modo univoco. Quando leggevamo quella frase di Heisenberg, quando diceva che anche lui pensa che la realtà ci sia, ma non è determinabile in modo univoco, che è esattamente quello che sosteneva Cusano. Ora, la teologia negativa non è una certa inventata Cusano, l'ha inventata Plotino 1000 anni prima di lui. Se invece pensate a Max Planck, la sua era una teologia positiva. Una teologia positiva perché, come Tommaso, giunge ad affermare che è necessario che ci sia un qualche cosa da cui si parte, qualcosa di stabile, di fermo, quindi in un certo qual modo conoscibile, no? Ma che deve esserci, e noi sappiamo che deve esserci e sappiamo anche che cos'è. E la questione che poneva Max Planck, cioè non possiamo conoscere tutto, però dall'inizio un qualcuno, un qualche cosa, ma per lui qualcuno, deve avere dato l'abbrivio, cominciato a far girare i cosi, come si chiamano, gli elettroni intorno al nucleo.
La dinamo.
Sì, è anche la manovella. No? E da quel momento in poi tutto quanto ha preso avvio, ma senza quell'abbrivio non sarebbe accaduto niente. Poi da quel momento in poi, come avrebbe detto Shakespeare, nel Giulio Cesare, ma l'anno ormai si è scatenato, segui il corso che vuoi. Ecco. Ora la filosofia, sì, la filosofia, beh sì, per anche dire. La teologia negativa con Cusano, in questo non aveva torto Cacciari, ha avuto una fortuna straordinaria.
Ah, però c'è proprio un saggio di Cusano che si intitola La teologia negativa.
Di Cusano.
Di Cusano.
Sì, sì.
Le opere. Ci sono due libri, opere filosofiche e opere religiose. Uh-huh. Ho visto l'indice.
Chi è che le pubblica?
La Lupes.
Ah,
Spero che poi si trova
su eBay.
No? Biglietto. In ebook.
Boh, meglio. Sia così importante in effetti.
No, era solo
così. Sì, sì. Sì, la teologia negativa ha avuto un grande successo. Intanto occorre pensare che la teologia negativa ha posto un limite, un margine alla, chiamiamola pure, arroganza della filosofia, della teologia positiva, quella della scolastica, quella di Tommaso. Arroganza che è rimasta ancora oggi nei predicatori domenicani, come avevamo visto recentemente, i quali immaginano ancora oggi di poter, attraverso la logica, senza avere le idee molto chiare su cosa sia la logica, ma pensano che attraverso la logica sia possibile trovare la verità degli articoli di fede in modo incontrovertibile, inconfutabile, cosa che non è, naturalmente. Ora, qui, in questo libretto qua, ci sono vari, ce ne sono sempre quattro, scritti di Cusano. E prima di leggere quello che non interessa di più, cioè il coso qua, come si chiama, di nascosto, volevo leggere qualche cosina tratta invece da quell'altro breve scritto sempre suo che si chiama La ricerca di Dio. Eccola. La ricerca di Dio, cosa dice qua? Dice delle cose interessanti. Che rendono conto anche della fortuna che ebbe la filosofia, la teologia negativa. Ma quelli che videro che la sapienza e la perenne vita intellettuale non possono essere colte se non date in dono dalla grazia, di Agostino, e che la bontà di Dio onnipotente sarebbe stata così grande da esaudire quanti invocano il suo nome, furono fatti salvi. Essi si umiliarono confessando la propria ignoranza e disposero la loro vita adeguandola al desiderio della sapienza eterna. E questa è la vita dei virtuosi, i quali procedono nel desiderio dell'altra vita che ci è stata raccomandata dai santi. Quindi la cosa fondamentale è confessare la propria ignoranza, cioè sottomettersi a questa verità, a questo indeterminato che determina ogni cosa. E subito dopo ci dice, o subito prima, ecco qua un'altra questione curiosa, dice: Dio va cercato dunque con il desiderio di afferrarlo, e lo si ricerca teoricamente con quella corsa che conduce chi corre alla quiete del movimento, solo allorché lo si cerchi con desiderio grandissimo. Quindi già ci dà l'idea che in effetti questa corsa, questa ricerca, si attieta arrivando all'uno, non arrivando alla conoscenza. Perciò non ci avvieremo correttamente a cogliere la sapienza se non la cercheremo con il massimo desiderio. Se la si cerca così, si è certi di cercarla bene, per quella strada lungo la quale essa stessa si lascerà trovare manifestandosi. Non è spiegato bene perché Dio voglia che lo si cerchi con tanta fervicacia. Ecco qui. Una condotta di vita virtuosa, l'osservanza dei comandamenti, la devozione sensibile, la mortificazione della carne, il disprezzo del mondo e altre cose di questo genere accompagnano rettamente colui che cerca la vita eterna e la sapienza divina. Il disprezzo del mondo. Quindi il cristianesimo, attraverso la teologia negativa, è come se avesse autorizzato a disprezzare il prossimo. Questa autorizzazione, no, a disprezzare il prossimo viene dal fatto che chi segue la via di Dio, no, ha comunque la verità. Questo lo autorizza, anzi quasi lo obbliga, perché fa parte della vita virtuosa, lo dice qua, il disprezzo del mondo, quindi di coloro che non pensano come lui, cioè Quindi è una autorizzazione a disprezzare gli altri. Ora, disprezzare il prossimo è un'attività che dà una soddisfazione immensa. Perché se io disprezzo gli altri vuol dire che io sono infinitamente al di sopra e loro sono sotto i piedi.
È proprio una legge universale.
Sì,
ma neanche quasi.
Ecco, detto questo, possiamo passare al nostro al Dio nascosto. Allora, dice, è un dialogo che si svolge tra un cristiano e un gentile. Dice il gentile, ti vedo inginocchiato molto devotamente, versare lacrime d'amore, non false in verità ma sincere. Vorrei chiederti chi sei, sono un cristiano, cosa adori Dio, chi è il Dio che adori, non lo so. Come puoi adorare con tanta serietà ciò che non conosci? Adoro perché non conosco. Ora, dice il gentile, trovo sorprendente che un uomo possa essere preso da ciò che ignora. È cristiano, mi meraviglia di più che un uomo sia preso da ciò che crede di conoscere. Ecco, qui c'è tutta la questione centrale della teologia negativa, il credere di conoscere, quella cosa che i greci chiamavano l'observazione. Dice, perché conosce meno ciò che crede di sapere di ciò che è certo di ignorare. Dal momento che non si può conoscere nulla, mi sembra folle chiunque ritenga di sapere qualcosa. Ecco, non si può conoscere nulla. Qui in Cusano questa questione della conoscenza che non consente di conoscere nulla è presente. Che era una delle conclusioni anche di Heisenberg. In fondo questa cosa si è conservata e si è mantenuta fino al giorno d'oggi. Non è possibile conoscere nulla. Se volete dirla come si dice in modo triviale, nessuno ha la verità in tasca. È la stessa cosa. Cioè non c'è la possibilità di conoscere con assoluta certezza qualunque cosa. E allora, dice un cristiano, intendo per scienza l'apprendimento della verità. Chi dice di sapere dichiara di aver appreso la verità. Ma come può essere appresa la verità se non tramite se stessa? Non la si apprende infatti allorché colui che apprende è prima e ciò che ha appreso è dopo. Quindi apprendere la verità attraverso se stessa. E qui naturalmente potrebbero sorgere una serie di aporie. Cioè, o la verità si fa conoscere attraverso delle sue determinazioni, che quindi non sono la verità, quindi o la verità si fa conoscere attraverso ciò che la verità non è, oppure la verità non ha nessun modo per farsi conoscere, a meno che la verità non sia appunto Dio, il quale la rivela ai comuni mortali. E quando il gentile dice che per lui la verità è appresa per se stessa, il cristiano dice sei palesemente in errore, infatti non vi è verità al di fuori della verità. Come non esistono il cerchio al di fuori della circolarità e l'uomo al di fuori dell'umanità, la verità non è perciò reperibile al di fuori della verità, né diversamente né in altro. Qui utilizza un argomento che è tipico di Platone, no? Proprio smaccato. Il cavallo è la famosa cavallinità. C'è una cavallinità per la quale io posso conoscere il cavallo. Naturalmente questa argomentazione di Platone è quella stessa argomentazione che poi lo portò a un'aporia terrificante nel sofista, nel Parmenide, cioè l'impossibilità di determinare qualcosa se non attraverso l'altro. E e dice ancora il cristiano, non sai nulla in realtà al loro riguardo, cioè le cose, ma solo credi di sapere. Se infatti ti interrogassi sulla quiddità di ciò che ritieni di conoscere, risponderesti di non poter esprimere la verità che è propria dell'uomo o della pietra. Che tu sappia che l'uomo non è la pietra è dovuto non alla scienza grazie alla quale conosceresti l'uomo, la pietra, la differenza che intercorre fra di loro, ma unicamente all'accidente, alla diversità delle operazioni e delle figure, distinguendo le quali attribuisce ad essi nomi diversi. E infatti un movimento che si produce nella ragione discernente a imporre i nomi. Ecco, qui un'altra questione che è interessante, perché avrete notato che è esattamente ciò che si pensa oggi. No? Perché la domanda che si fa lui, come fai a sapere che un uomo è un uomo? Cosa lo sai? Puoi dire, già porre questa domanda è una bizzarria, perché come faccio a sapere se un uomo è un uomo, e quindi parto già dal presupposto di sapere che cos'è un uomo, quindi già una contraddizione in termini. Lui dice, la quiddità, l'essenza, come fai a conoscere l'essenza delle cose? In effetti è il discorso che fa ancora oggi la scienza, cioè non possiamo sapere la verità assoluta, possiamo soltanto avvicinarci alla verità, possiamo... Cioè, quindi la scienza non è altro che un percorso, una via, quindi un metodo per avvicinarsi alla verità, che però non può essere raggiunta. E qui fa un discorso che è praticamente teologico, cioè non esiste che una sola verità, non vi è infatti che un'unità e la verità coincide con l'unità, perché è vero che una sola è l'unità. Come pertanto nel numero non si trova che una sola unità, così nei molti non si trova che l'unica verità. Ecco, i molti, no, qui sono ricondotti all'unica verità, sono resi innocui. Per questa ragione chi non coglie l'unità ignorerà sempre il numero, e chi non coglie la verità nell'unità non potrà conoscere mai nulla per davvero. Tutta la questione posta da Aristotele, che riguarda il fatto che l'unità, cioè l'universale, è composto dai particolari, è completamente scomparsa. Ma ormai da tempo, non c'era già più questa cosa. Da quando Porfirio aveva risolto il problema di Aristotele. E dice, sebbene costui creda di sapere veramente, si prova tuttavia senza difficoltà che quanto egli ritiene di sapere può essere conosciuto in maniera ancora più vera. Qui è il verificazionismo di Popper, cioè io dimostro la verità di una certa affermazione, però posso dimostrarla ancora con altre affermazioni, e poi con altre ancora, e poi con altre ancora. E quindi è un processo che tende all'infinito. Un oggetto visibile può essere visto in modo più vero di quel che tu sia in grado di vederlo. Lo si vedrebbe infatti con più verità per mezzo di occhi più acuti. Un oggetto visibile non è dunque visto da te come esso è in verità. La stessa cosa vale per l'udito e gli altri sensi. Tutto ciò che conosci, non per quella scienza per mezzo della quale potrebbe davvero essere conosciuto, non è appreso nella verità, bensì diversamente e in altro modo. Ma apprendere diversamente e in altro modo, dal modo che è la verità stessa, non è apprendere la verità. Perciò folle è colui che crede di conoscere qualcosa nella verità ed invece ignora la verità. Non verrebbe forse reputato folle quel cieco che pretendesse di distinguere i colori non avendo egli alcuna nozione del colore? Qui continua a fare sempre esempi su esempi, è la tecnica loro della psicologia, fare continuamente esempi per rendere la cosa più perspicua. Ma è una questione assolutamente attuale, perché sono le argomentazioni che ancora oggi si opporrebbero a chi dicesse di conoscere la verità. tu dici di conoscere la verità, ma c'è qualcuno che magari la conosce meglio, perché vede meglio le cose, perché le capisce meglio, perché intende meglio, perché ha più informazioni. Quindi quello che tu sai è sempre comunque difettoso, parziale, inadeguato. Ma si chiede il gentile, ma se non si può conoscere nulla, chi allora tra gli uomini è sapiente?
Io.
Dal fondo della sala, la manina. Cristiano dice, è da considerarsi sapiente chi sa di non sapere. E qui, vabbè, Socrate, ecco, cioè chi è al massimo livello di arroganza e venera la verità, chi sa che senza di essa non può prendere nulla, né l'essere, né il vivere, né l'intendere. E dice il gentile, forse è proprio questo che ti ha spinto all'adorazione, il desiderio di essere nella verità. E così infatti, dice, non onoro il Dio che i tuoi gentili credono a torto di conoscere e a cui hanno imposto un nome, ma piuttosto quel Dio che è la medesima ineffabile verità. Questo Dio di cui parla Cusano, no? Che è il Dio di Abramo, è quel Dio inventato nel IV secolo avanti Cristo, più o meno. Ma che è la condizione di tutto il pensiero occidentale a tutt'oggi, perché non viene più citato lui in quanto tale, Dio. Ma si sottointende quando si parla di una verità che c'è e che ci deve essere, anche se non la conosciamo perché siamo limitati, perché ancora la scienza non ce l'ha fatta vedere. Quando ce la mostrerà, saremo a posto. No. Ma c'è, e questa verità che cos'è se non Dio? È il Dio di Cusano, cioè della teologia negativa. E dice qua ancora il gentile gli chiede, ma perché tu onori il Dio che è la verità e d'altra parte noi stessi non intendiamo onorare un Dio che non sia nella verità? Vorrei chiederti, fratello, qual è la differenza tra voi e noi? Ci sono molte differenze, dice lui, ma in questo consiste l'unica e massima: noi onoriamo la stessa verità assoluta, non mescolata ad altro, eterna e ineffabile. Voi invece onorate la verità non come essa è in sé, ovvero assoluta, ma come è nelle sue opere, non l'unità assoluta, ma l'unità nel numero e nella moltitudine. Ed è in questo modo che cadete in errore, perché la verità, che è Dio, non è comunicabile all'alterità. Da qui l'autorizzazione a disprezzare tutti quanti. Voi non sapete niente. In fondo la prima forma di teologia catafatica, cioè quella positiva, è stata quella di Paolo, che diceva che cosa Dio è. Dio è bontà, è verità, è potenza, è vita. La teologia negativa è stata inventata da Plotino, quindi un secolo, grosso modo, dopo Paolo. Ed è stata un'invenzione straordinaria, perché è ancora quella cosa che fa dire a Kant, 1500 anni dopo, che tutto ciò che è determinato, determinabile, muove dall'indeterminato, cioè da ciò che non possiamo conoscere. Dice il cristiano, so che tutto ciò che conosco non è Dio e che tutto ciò che concepisco non è simile a Lui. Infatti, Egli è al di sopra di tutto. È sopra il cielo. Quell'altro è il gentile. Dio, dunque Dio è nulla. No, non è nulla. Perché il nulla risponde al nome di nulla. Cioè, se non è nulla, allora è qualcosa. Non è neppure qualcosa. qualcosa non è infatti ogni cosa. Dio invece non è qualcosa, ma piuttosto che ogni cosa. Affermi cose sorprendenti, che il Dio che adori non è né il nulla né qualcosa. Nessuna ragione è in grado di afferrare tali verità. Ecco che qua gliela porge proprio sul piatto d'argento, e infatti dice, Dio è al di sopra del nulla e del qualcosa. Il nulla gli obbedisce, difatti, per divenire qualcosa. E questa è l'onnipotenza divina, grazie ad essa in verità egli supera tutto ciò che è e ciò che non è, così che egli obbedisca sia ciò che non è sia ciò che è. Egli fa sì che il non essere giunga all'essere e che l'essere passi al non essere. Pertanto non è nessuna di quelle cose che sono al di sotto di lui e che la sua onnipotenza precede. Ecco perché, essendo tutte le cose da lui, non si può dire che Dio sia questo piuttosto che quello. Ed è anche il trucco, la magia, no, che viene operata dalla teologia per evitare le contraddizioni, le teorie e i paradossi, perché Dio è al di sopra dei paradossi, è lui che li ha inventati, così per darci un po' di movimento, ma è al di sopra, quindi non possiamo attribuire la contraddizione a Dio in nessun modo. E il gentile dice, può essere nominato? Lui, piccola cosa è quella che ha nome, ciò la cui grandezza non può essere concepita, resta ineffabile. Ma Dio è ineffabile, dice il gentile, che sta perdendo la pazienza, è diventato sempre meno gentile, cristiano. No, non è ineffabile, ma esprimibile al di sopra di tutte le cose, dato che è causa di tutte le cose nominabili. Come può essere privo di nome colui che dà il nome alle altre cose? E il gentile dice che dunque esprimibile e inesprimibile a un tempo, neppure questo, dice lui. Il gentile comincia a Dio non è la radice della contraddizione, ma è la stessa semplicità che precede ogni radice. Non si deve perciò dire che è esprimibile e inesprimibile a un tempo. Dirò che non è né nominato né non nominato, e neppure che è nominato e non nominato insieme, ma che tutte le cose che si possono dire disgiuntivamente e congiuntivamente, per consenso o contraddizione, non gli convengono a causa dell'eccellenza della sua infinità. Egli è infatti il principio unico, anteriore ad ogni pensiero che sia possibile formulare intorno a lui. Ora, questa questione, che andava molto di moda negli anni 60, 70, sì, più o meno, quando c'era i tempi della, come si chiama, lo strutturalismo, no? Si cominciavano a porre proprio esattamente queste questioni, qualche cosa che non è nominato ma anche non nominato, e si può dire ma anche non si può dire insieme. Che cosa ti fa pensare una cosa del genere? Che è qualche cosa di cui non sappiamo nulla, che però dobbiamo presupporre per poter fare tutte le affermazioni che facciamo, ma che non può essere interrogato ulteriormente. Quindi, mettetevi l'animo in pace, perché oltre non si può andare. È questo che faceva, ma anche la semiotica in fondo, almeno in parte, ha percorso questa via, no, del porre simultaneamente una cosa e il suo contrario, mantenendoli però separati sempre, naturalmente. Perché cosa potremmo dire su questo pensiero? Che ciò che nominiamo, no? Cioè, sì, possiamo anche convenire sul fatto che non nominiamo la cosa propriamente, perché nominandola diciamo dell'altro, ma il fatto è certo altro che diciamo è quella cosa che noi vorremmo nominare. Lo è, non è un'altra cosa. Vuol dire che dicendo che ponendo l'equazione A e non A, non c'è una contraddizione propriamente, perché noi abbiamo detto giustamente di che cosa è fatta la A, è fatta di ciò che la A non è, cioè delle sue determinazioni, qualunque esse siano, che non sono la A naturalmente, ma queste cose che non sono la A eppure sono la A necessariamente, perché l'abbiamo stabilito. Se invece non si pone la questione in questi termini, e allora ci si trova di fronte a una sorta di muro invalicabile, cioè le cose sono nominabili ma anche non nominabili, ma non si sa perché, se non perché riguardano cose che sono al di là degli umani. Così dunque, dice Gentile, a Dio non converrebbe l'essere, si esprime correttamente. Egli perciò è nulla, dice il Gentile. No, non è il nulla e neppure non lo è. No? Di nuovo insiste su questa cosa. Né del resto egli lo è e non lo è insieme, ma è fonte e origine di tutti i principi dell'essere e del non essere. Insomma, in altri termini, sta ponendo un qualche cosa che deve funzionare da garanzia contro l'impossibile o il problema del linguaggio. Pone un qualche cosa che funziona da garanzia, e cioè che risolva tutte le aporie non risolvibili di cui è fatto il linguaggio. Sì, questo è il compito propriamente della teologia, certo, ma soprattutto in questo caso della teologia negativa. Risolvere il problema del linguaggio, perché è sempre questo che deve essere risolto da quando c'è il cristianesimo. Prima non costituiva un problema, nel senso che non era qualcosa da risolvere, da eliminare, anzi era un'occasione per Democrito, per Eraclito, stesso Parmenide, non era qualche cosa, non era un impiccio, l'ho diventato dopo, quando è sorta la necessità, dopo Plotino, di determinare uno che non è determinabile se non attraverso altro. Esatto. Dice, allora Dio non è il nulla e neppure non lo è, eccetera, eccetera. Ma dice il Gentile, Dio è la fonte dei principi dell'essere e del non essere? No. Ma lo hai appena affermato. Ho detto il vero quando l'ho affermato e dico il vero quando lo nego. No? Questa è la tecnica che viene utilizzata. Ah sì, che oggi è andato al G7 e qui comando io.
Giusto, ho seguito un'intervista quasi totale, perché su Skype
non vedere. Ah, non l'ho visto.
È una cosa.
È andato fuori di testo, mi sembra.
Sì, sì, sì. Sta parlando degli iraniani, e quali però se fanno i bravi va bene, altrimenti li bombardiamo.
Certo.
No, se fanno i bravi. Niente, forse maestro di scuola elementare.
Dunque, dice, ma lo hai appena affermato, ho detto il vero dicendo una cosa e dico il vero anche quando la nego. Perché? E qui dovrebbe dare la spiegazione. Perché se vi sono taluni principi dell'essere e del non essere, Dio è ad essi anteriore. Il non essere non possiede il principio del proprio non essere, bensì dell'essere. il non essere ha infatti bisogno del principio onde poter essere. C'è così dunque il principio del non essere, perché altrimenti senza di esso il non essere non sarebbe. Come diceva Parmenide, il non essere, no? Semplicemente. E altro dalla verità? No, di nuovo. Dal momento che a lui non può convenire l'alterità, ma è prima di tutto ciò che noi concepiamo e chiamiamo verità, superiore all'infinito. Perché l'infinito è una serie di livelli? C'è più finito, meno infinito.
Che lui aveva questa nella dotta ignorante, parlava della contrazione, no? Dell'universo.
Sì.
E quindi.
Bene. Se esperimento sta. Cantor? Cantor,
sì,
ti direi di trattenere.
Ah, sì. Ma dice allora il gentile, ma non chiamate Dio il vostro Dio? Sì. Dite il vero o il falso? Né l'una cosa o l'altra cosa, né entrambe. Voilà. Noi diciamo il vero sostenendo che questo sia il nome. Né tuttavia affermiamo il falso, giacché non è falso che questo sia il suo nome. E neppure dichiariamo il vero e il falso insieme, perché la semplicità divina precede tutte le cose, sia le nominabili sia le non nominabili. Perché lo chiamate Dio allora se non ne conoscete il nome? Perché questo nome possiede una certa somiglianza con la perfezione divina. E infatti dice, si dice Dio da teoro, cioè vedo, da cui teoreine, eccetera. Infatti Dio è nella nostra regione come la vista è nella regione dei colori. Non si coglie il colore in altro modo che per mezzo della vista, e perciò, perché possa cogliere liberamente ogni colore, il centro della vista è privo di colore. Questa sarebbe la sua dimostrazione del fatto che, come riporta ancora, mille anni dopo quasi, Kant, no? Che l'indeterminato è la condizione del determinato. Cioè questa luce che non ha colore è la condizione dei colori. Adesso qui non ci interessa l'aspetto fisico, ma soltanto quello argomentativo. Secondo la regione del colore, pertanto la vista è nulla piuttosto che qualcosa. Infatti la regione del colore non percepisce l'essere al di fuori di essa, ma afferma l'esistenza di tutto ciò che è contenuto nel suo ambito. Qui non si trova la vista. Dunque la vista che esiste senza colore non ha nome nella regione del colore, giacché non le si addice alcun nome di colore. Eppure è proprio la vista che mediante la sua facoltà di distinguere attribuisce un nome a ciascun colore. Ecco. E qui vabbè, potremmo dire che quel che segue la conversione del gentile che dice, ah sì che bello, adesso anch'io
finalmente
ecco, sia dunque benedetto nei secoli Dio che è nascosto agli occhi di tutti i sapienti del mondo, cioè benedetto perché è nascosto agli occhi dei sapienti del mondo. Ecco perché posso disprezzare tutti, perché io so che lui c'è, ma è nascosto agli occhi del mondo. Ora, tutte queste cose che appaiono straordinariamente attuali, perché fanno parte ormai del discorso di chiunque, no? Anche se Cusano, quando è il XIV secolo, grosso modo, più o meno, sì, quando è il XIV secolo, sì. Sì, un secolo abbondante dopo Tommaso. Dicevo, tutto ciò appare straordinariamente attuale, perché, come dicevo all'inizio, e qui aveva ragione Cacciari, il pensiero di Cusano, cioè la teologia negativa, si è imposta sul pensiero occidentale. E si è imposta perché, di nuovo, esige la sottomissione, esige l'ammissione di ignoranza, cosa che non era presente nella scolastica, anzi, insomma è il contrario, insomma.
È una variante della limitatezza del essere umano.
Sì, certo, certo. Sì, è aperto la via in modo, in modo palese a tutta la questione posta poi da Hegel rispetto all'anima bella. Perché l'anima bella si fonda su questo pensiero, sull'accesso alla teologia negativa. E si nutre di questo, perché per poter disprezzare l'altro, cioè abbiamo visto, non è una cosa facoltativa, è quasi un obbligo che ha lui, deve disprezzare il mondo, quindi quelli che lo abitano. Questo disprezzo degli altri procede da un sapere che è al di sopra di tutti. Sì, c'è anche Paolo in tutto questo, chiaramente, e cioè la teologia positiva, ma qui, come dire, è articolato, è come se venisse, tra virgolette, illustrato.
Verrebbe da dire che la teologia positiva si presta alla computazione, la teologia negativa no.
Sì, e questo è un elemento importante.
Perché se io dico che qualcosa è, qualcuno mi può sempre dire che non è.
Esatto.
Ma se dico che è qualcosa che è, ma non è.
Sì, infatti, ma dice bene, perché il tomismo, quindi la scolastica, Tommaso in prima istanza, a che cosa si è appellato per evitare questo? Alla realtà. La realtà è ciò che è sotto gli occhi di tutti e che nessuna persona sana di mente potrebbe negare. Quindi se attraverso gli esempi riconduco le cose che voglio imporre e dire alla realtà, allora nessuno può oppormi nulla, perché mi sono appellato alla realtà e alla realtà non ci si può sottrarre.
È il tribunale di ultima istanza.
Praticamente. Sì. Ora, certo, la questione della realtà è sempre presente, perché in fondo è la verità, no? È quella verità che deve essere imposta, ma che non può essere esibita. Infatti lui ringrazia alla fine qua, no? Perché cos'è che dice? Ha posto un Dio che non è accessibile, no? Lo diceva prima qua. Questo Dio, ecco, sia benedetto Dio che è nascosto agli occhi di tutti i sapienti del mondo. Questa verità deve rimanere nascosta agli occhi di tutti per poter essere praticata. Il tentativo della scolastica, come dicevamo, di porre la realtà, in effetti ha funzionato fino a un certo punto, perché poi anche la realtà, quella viene interrogata, viene problematizzata e mostra la sua inconsistenza.
Forse poteva diventare anche una forma di ateismo per loro.
Cos'ha, no? Tommaso.
Il riferimento alla realtà.
Sì.
Poteva far passare, diciamo, in secondo piano la figura di Dio.
Sì, sì, Tommaso si è messo bene al riparo da una cosa del genere, perché la realtà noi la possiamo cogliere logicamente, ma perché Dio ci ha offerto la logica per conoscerlo meglio. Quindi si è parlato, come si suole dire.
Invece adesso diciamo che la realtà non c'è più Dio a garantirla, ma è la ragione.
Sì,
il principio di ragione.
Sì, è diventato poi il principio di ragione, certo.
Questo razionale reale, razionale reale.
Certo. Sì, anche se in effetti oggi, per esempio, non è che Oggi non è che ci sia propriamente un dibattito su queste questioni, gli ultimi che ogni tanto mi accennavano, ormai sono ultra ottantenni, Cacciari, quello che viene Sini, Severino, qualcun altro che adesso non mi ricordo.
Tutta quella scuola che è uscita da Heidegger,
sì,
cioè sì. Che è una certa età.
Sì. Ora, questo filone di pensiero, chiamiamo filosofia continentale, tanto per dargli il nome, cioè sì, è Heideggerismo in fondo. Non ha più molti seguaci. Pensatori oggi che esprimano delle questioni notevoli non se ne trovano. Come se in effetti anche il pensiero heideggeriano, e questo in parte causa anche sua di Heidegger, si è sottomesso alla tecnica. La tecnica è...
Pensavo più gli analitici, con la questione delle neuroscienze, poi questo si vuole...
Ma sì, hanno dovuto volgersi alle neuroscienze.
Però viene più dalla scuola degli analitici.
Quello sicuramente, certo. Sì, però come dire, non è più propriamente una filosofia analitica, e diventa una scienza.
In effetti anche tutta la cosa dell'intelligenza artificiale, se non avesse il sostegno delle neuroscienze, non avrebbe fatto tutta la strada che...
Può darsi, adesso non saprei. Però la tecnica ha preso...
Scusi se...
Sì, sì.
Mi sembra che anche, diciamo, la posizione di Cacciari con la metafisica concreta e si è reso conto di questo problema.
Sì, vero.
No? E quindi nella metafisica concreta fa questo tentativo di come dire, di costruire una sorta di ponte tra la metafisica e la scienza, no? Che è un ponte che storicamente è sempre esistito, ovviamente, no? Ma che però è stato dimenticato, no? Diciamo. Per lui la metafisica non è un qualcosa che sta sulle nuvole, ma parlando di metafisico concreto dice quello che si sta facendo è la fisica,
no?
Infatti questo è il sunto, diciamo, del
sì 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 del... certo
sì, lavoro la carica che avete conto di questo problema,
sì. Ma per Cacciari rimane un problema, perché in effetti da quanto ricordo il suo intervento di presentazione proprio di questo libro qua, Metafisica concreta, è come se si fosse trovato di fronte al problema di Cusano, infatti lui lo apprezza moltissimo Cusano, e cioè al fatto della coincidenza oppositoria. Perché in fondo è questa coincidenza degli opposti ciò che lui va cercando, fermandosi lì però, in una sorta di coincidenza degli opposti, e questo dovrebbe essere quel ponte famoso che connette la scienza con la filosofia, con la metafisica.
Cioè, fai l'impressione un po' quella cooperazione, quell'operazione, diciamo, che facevano ambienti religiosi, ma quando volevano cercare il momento di dialogo tra tutte le religioni, no?
Esattamente.
L'ecumenismo.
Che tra le altre cose Cusano, ho letto un po' la sua biografia, c'è stato il Papa che aveva cercato.
Coincidenti oppositori. La sua parola d'ordine.
Cerca di creare una sorta di come dire, di atmosfera in cui si possa in qualche maniera dialogare, quindi insomma,
Certo, sì, 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 sì.
Non ecco, uscire da questa contrapposizione che è tra la filosofia e la scienza.
Mm-hmm. No? Sì. Sì, che non è possibile, come dire, uscire da questa contrapposizione se dalla metafisica, tra metafisica e scienza, se non si tiene conto che sono la stessa cosa. Se non c'è una contrapposizione, non sono.
Quindi la fisica è la premessa.
Di ciò su cui si fonda. E quindi non.
Nel momento stesso in cui la scienza incomincia a interrogare i suoi fondamenti, non c'è la metafisica.
Certo. Sì.
Sì,
può uscire dalla metafisica perché non può togliersi ciò su cui si sostiene.
Se non potesse uscire di casa senza aprire la porta.
Ecco.
Sì, da aprire quella porta lì, se vuole uscire.
Questa coincidenza oppositorum ha avuto una grandissima fortuna, ma ancora oggi. No. C'è questa idea che è diventata poi l'ideologia di mettere insieme cose che praticamente non vogliono stare insieme, ma l'idea è quella di trovare questo ponte famoso che anche Cacciari cerca, ma che non c'è, perché questa opposizione non esiste in natura, questa opposizione è fantasmatica, è un'idea.
Un esempio proprio di quello di Cacciari, io lo trovo.
Quale libro?
La metafisica concreta.
Ah, no, ho visto la sua presentazione.
Leggere.
Ma ho talmente tante cose qua da leggere. Ecco, quindi per dire dell'attualità del testo di Cusano, che ha a che fare proprio con l'ideologia che si è costruita rispetto alla coincidenza oppositorum. Per fare coincidere questi opposti, prima occorre creare in quanto opposti. Solo dopo posso parlare di coincidenza oppositorum, ma prima devo crearli. E cioè fare in modo che questi opposti vengano creduti essere tali.
Devo creare un nemico per raggiungere la pace.
Oh, bravo, lo vede? Esattamente. Questa è la sintesi della coincidenza del professore. Va bene.
In effetti tanto si pone come quello che ha raggiunto la pace, no?
Certo.
Allora è scatenato la guerra.
Dettagli irrilevanti.
Adesso li possiamo dare il nome per la
pace. Da mercoledì inizieremo a leggere intanto per alcune notazioni che fa Bayer Valtes su Bruno. E dopo della causa principio et uno. Non è in latino, no, in italiano. Ecco. Della causa principio et uno. Perché qui ci sono delle cose che ancora oggi sono presenti. Non c'è l'uno, infinito mondo, vabbè, questo non lo leggiamo. È un testo comunque, sì. Che è un testo che si introduce poi alla lettura di Cartesio, e poi di Spinoza, e poi di Leibniz. E quindi ci avviciniamo sempre di più. Ma sì, un vicino. Vicino piccolo. L'etica di Spinoza è un pochino più sostanziosa, la monodologia è un altro libricino piccolissimo. e poi il prologo, no, il prologo come si chiama? Il trattato sull'Apocalisse di Giovanni. Cosa che ci crea alla lettura di Alexandre Coglieré. E ha detto necessario, devo un po' parlare di nuovo ragione, è il più grande, più sicuramente più attento storico della scienza.
Io ho fatto anche un'introduzione a Platone di quelle.
Beh sì, lui era spaziale in altre cose, però rispetto alla scienza è proprio lì dove dà il meglio. Ha scritto anche un saggio su Cartesio, però no, ma di lui ho.
Cassari parlava di quelle? Cassari parlava di quelle?
Lo ha citato. Lo ha citato, sì, come un più grande, secondo lui, non ha tutti i torti, storico della scienza. C'è scritto dei saggi fondamentali su Galilei, Newton, Copernico, Keplero, eccetera. E allora lì vedremo poi dove ci porterà questa, tutta questa argomentazione. E a volte è interessante anche vedere dove porta un'argomentazione, una ricerca, una lettura. Uno comincia a leggere con certa idea e poi
si una ritrova. Lettura anarchica.
Ecco, bravo.
E diventa anarchico anche il risultato.
Anarchismo teoretico. Sì. Va bene, noi ci vediamo venerdì. Venerdì.